Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Un saluto anche a Davide Mozzato, pastore avventista, autore del libro Diaconia, la più grande liturgia cristiana. Un libro che stiamo prendendo in considerazione ormai da diverso tempo insieme a Davide per cercare di sviluppare alcuni dei temi che direttamente o indirettamente sono presenti in questo volumetto, che ricordo potete richiederci gratuitamente chiamandoci qui in radio allo 055 41 40 40. Ci siamo lasciati nella scorsa trasmissione accennando a un brano molto celebre del Vangelo di Giovanni, si tratta dell'ultima cena a cui fa seguito la cosiddetta lavanda dei piedi, cioè Gesù lava i piedi ai suoi discepoli, cosa tutt'altro che consueta, perché Gesù era il rabbi, era il maestro. Leggiamo il testo e poi dopo scambiamo qualche riflessione.
Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse:
«Tu, Signore, lavare i piedi a me?»
Gesù gli rispose:
«Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo.»
Pietro gli disse:
«Non mi laverai mai i piedi.»
Gesù gli rispose:
«Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me.»
E Simon Pietro:
«Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo.»
Gesù gli disse:
«Chi è lavato tutto, non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È purificato tutto quanto. E voi siete purificati, ma non tutti.»
Perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete netti.» Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro:
«Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate.»
Boom. Questo boom. Sì, è un capitolo questo che certamente è molto esplicito nel suo concetto fondamentale. Però ecco, Gesù dice: voi capite quello che ho fatto, e sente bisogno poi di spiegarlo, perché evidentemente c'è sempre
perché,
il rischio.
I parametri di comprensione
erano troppo lontani.
Umana sono completamente differenti rispetto a quello che, ecco, Gesù è un maestro della comunicazione, cioè è il più grande comunicatore, ma fa specie che ogni qualvolta lui comunica poi abbia la necessità di andare a spiegare, e dopo aver spiegato ancora non capiscono. Nell'ultimo capitolo di Matteo, quando c'è questa grande missione che viene data alla Chiesa: andate, fate tutti i miei discepoli, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poco prima, due versetti prima, Gesù è già risorto, è già apparso ai suoi, rimane con loro un sacco di tempo, lui si presenta e c'è scritto proprio testualmente: ma molti non credevano in lui. Cioè, ma di fronte a una cosa del genere,
quindi... sì, bisognerebbe capire che cosa si intende. È un versetto interessante questo, che cosa si intende evidentemente per non credere.
Lui dice: ogni autorità mi è stata data in cielo e in terra. Oh, cioè, più evidente di così, ragazzi,
è una questione una comprensione che va al di là dell'aspetto della razionalità.
Sì,
comunque.
Io e te non l'abbiamo mai visto Gesù. Infatti poi Giovanni insisterà molto: beati coloro che non vedono e che credono a Tommaso. No, non l'abbiamo mai visto, eppure ci sforziamo nei nostri limiti di mostrare la nostra fede. Oh, questi qua l'avevano di fronte agli occhi. Comunque, ritornando a noi.
Senti, il fatto che Gesù, che sa che sta per essere tradito,
deve dare l'ultima perla.
Ecco, l'ultima perla, perché uno penserebbe: tu sai che di lì a poco sarai consegnato alle autorità perché sei stato tradito. Sì. E lui capiva che era successo qualcosa di questo tipo. Personalmente uno cosa farebbe?
Faccio l'ultima cena, nel senso mi mangio l'ultimo pollo biologico.
Faccio lo shampoo a tutti quanti.
Ecco, invece lui lì, a mio modo di vedere, Roberto, dà il distillato del suo messaggio dirompente. E il distillato del messaggio dirompente è: voi avete sempre immaginato che Dio è un imperatore con i suoi piedi appoggiati sulla terra come uno sgabello. Non solo l'avete immaginato, ma l'avete anche letto un sacco di volte. Sì. E non vi dico che sia una balla, non vi dico che sia una bugia questa. Però vi devo dire che il distillato di tutte le cose che avete letto è questo: servitevi gli uni gli altri come io ho fatto con voi. Come? Lavandovi i piedi, in questo caso. Cioè, ti rendi conto?
Sì, a quel tempo, tra l'altro, lavarsi i piedi era una condizione importante, strade ovviamente non asfaltate.
Era un segno di inferiorità sociale lavare i piedi agli altri. Di un'inferiorità di dignità, e Gesù lo ammette, dice: se io che sono il maestro vi lavo i piedi, a maggior ragione dovete farlo anche voi. Ma la cosa che mi ha sempre entusiasmato di questo testo, che è una predicazione mimata, fortissima, e dopo diversi decenni, Giovanni l'unico evangelista che si ricorda di questo testo, anche questo mi fa specie, okay? Perché erano presenti, sicuramente Matteo era presente, ma non ne fa menzione perché ha scelto probabilmente un altro taglio. Ma Giovanni se ne ricorda in maniera molto chiara. Questa immagine gli è rimasta stampigliata, e Giovanni, fra tutte le cose che poteva dire di Gesù, lo dice nella chiusa, no? Che se si dovessero raccogliere tutte le cose che Gesù ha detto o ha fatto, non basterebbero tutti i volumi, eccetera, eccetera. Ebbene, lui si ricorda di questo perché, anche secondo Giovanni, questo è, diciamo, l'icona dell'amore. A proposito di amore, ne parlavamo qualche settimana fa.
Nel versetto 1 che precede tutto questo racconto, è scritto: ecco, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
Perché nessuno, lo dice in una epistola Giovanni, nessuno può dire di amare Dio che non ha visto, se non ama il fratello che ha visto. Il fratello che vede, il suo prossimo che vede. Dunque, ecco, per Giovanni l'amore non è disincarnato, l'amore si realizza nei termini del servizio. Ma il versetto che secondo me anticipa questa strategia comunicativa di Gesù, che è all'ultima spiaggia, è all'ultimo, diciamo, all'ultimo anelito, l'ultima possibilità di poter insegnare qualcosa, e decide di cambiare strategia, ce l'ho al capitolo 12, cioè il capitolo precedente, dal versetto 27. Nel capitolo 11 Gesù resuscita Lazzaro, quindi dà una prova fortissima della sua potenza, no? Della sua potenza risanatrice e creatrice, donatrice di vita. E quindi si aspetta di averne finalmente un risultato. No, al capitolo 12 arrivano delle persone da Gerusalemme, dei giudei, che sanno che Lazzaro è risuscitato, ma che vogliono uccidere sia Gesù che Lazzaro. perché gli porta via clienti, probabilmente.
Togliere un testimone scomodo.
Appunto, sono testimoni. Quindi li vogliono ammazzare tutti e due. Allora, il capitolo 12, il versetto 27, se non mi sbaglio, perché non ho gli occhiali, 37, Gesù cambia prospettiva e arriviamo poi al capitolo 13. Cosa dice la
Sebbene
persona?
Avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui.
Quindi Gesù dice, oh, ve l'ho detta, ve l'ho incartata in un certo modo, mi sono comportato in un certo modo, ho fatto dei segni miracolosi che in gergo biblico significano miracoli, ok? E quindi, oh, io ho dispensato tutto quello che avevo e non credete in me, adesso che mi resta poco, vi voglio dare il distillato del mio ministero. Mm-hmm. E quindi si cinge di un canovaccio, si inginocchia di fronte ai suoi discepoli e a uno lava loro i piedi.
Compreso Giuda?
Anche a Giuda. Okay? Pietro è quello che resiste e dice, ma come, signore?
Ecco, Pietro, l'idea che non gli torna, appunto, che sul piano gerarchico sia il capo,
appunto,
che serva i sottoposti, insomma. Lui è talmente compreso di questa mentalità che...
Probabilmente lo dice per quello, però siccome io sono maligno, per certi versi, e chi era Andreotti che diceva pensare sì, male si fa peccato, ma tante volte ci si becca nel... Io sono convinto che Pietro avesse mangiato la foglia, perché lui tra sé avrebbe potuto pensare, ecco, io sono, diciamo, il più vecchio qui ed è normale che mi debbano portare rispetto, no? Ma se il maestro dà un segno del genere e lui si inginocchia, significa che poi lo devo fare anch'io. E quindi tutta la mia visione sull'autorità, sull'anzianità, sulla gavetta che gli altri si devono fare, io lo devo buttare via nella pattumiera e devo cominciare a pensare che veramente sono un ministro di Dio, cioè sono un servitore di Dio. E com'è che Dio serve? Serve servendo gli uomini. Uh-huh. E allora anch'io devo servire gli uomini, quindi mi devo inginocchiare, quindi non sia mai una cosa del genere. Allora Gesù gli dice, guarda, se tu non accetti una cosa del genere con me, non hai niente a che vedere, ma proprio niente a che vedere. Ossia, non puoi essere cristiano, non puoi essere beato, si conclude così, voi siete beati se fate queste cose, non se sapete queste cose, se fate queste cose.
Ecco, a questo proposito, la Chiesa Avventista, ma non è l'unica comunità, sì, ha nella sua liturgia anche la lavanda dei piedi. È una cosa che avviene ogni 3-4 mesi, dunque non è una liturgia settimanale. È veramente così importante conservare il ricordo di questa pagina evangelica anche nella liturgia concreta della comunità.
La Chiesa Avventista non ha sacramenti e quindi tutta la teologia del sacramento ex opere operato, cioè che agisce solamente perché è stato fatto, non conta nulla per noi. Il gesto della lavanda dei piedi, come quello della Santa Cena o della Comunione, comunque lo si voglia chiamare, è un gesto che assume un significato nelle coscienze di coloro che riescono a capire, ognuno al suo livello, riescono ad intuire, riescono non solamente a capire razionalmente, ma riescono ad intuire, riescono ad interpretare, riescono a digerire ciò che voleva dire Gesù.
Ecco, ma il fatto di riprodurlo fattivamente, sì, all'interno della comunità offre un significato...
Secondo me sì. Per alcuni potrebbe essere solamente coreografia melensa, ma se uno lo vive con una coscienza motivata e spiritualmente matura, secondo me rivivere gesti simili a come quelli che ci tramanda il Vangelo può essere utile. Certo, nella maggior parte dei casi, anzi nella stragrande maggior parte dei casi, questo gesto viene vissuto nelle nostre comunità il sabato mattina, quindi invece di essere una santa cena, un santo pranzo, no? Non è fatta di sera, in una camera alta, c'è spesso la confusione legata alla logistica delle nostre chiese che non si prestano fattivamente a questo tipo di manifestazione. Però ecco, io continuo a pensare che possa essere utile ripeterla in maniera quasi identica.
Ecco, questo tra l'altro ci porta a una riflessione, forse ad anticipare una riflessione proprio sulla liturgia, perché la liturgia di per sé, appunto, in un'ottica evangelica che rifiuta il sacramento, nel senso di una grazia che viene infusa per il gesto stesso che viene fatto, dunque neanche la cena del Signore è un sacramento nella Chiesa avventista. E allora uno potrebbe chiedersi legittimamente, sì, ma se non è un sacramento, se è semplicemente un simbolo, un ricordo, è veramente così importante mantenere...
Ma guarda, se qualcuno si fa una domanda del genere, anche se non la fa, non è che mi faccia un dispetto. La si fa per chi decide che secondo lui è importante. Poi, ai fini della salvezza, ai fini della comunione con il Signore, non sono certo io lì a sindacare se è giusto o non è giusto. Noi la proponiamo con slancio, con entusiasmo, e io, francamente,
ecco,
personalmente ritengo che sia bello per me e per la mia comunità vivere questi momenti forti. Certo, se poi uno lo vive in maniera così tanto per fare, beh, se ne stia a casa è meglio, insomma. Mm-hmm. Noi non veniamo nella chiesa o nella comunità per dedicare a Dio una liturgia. Noi veniamo per ricevere da Dio una liturgia. E secondo me questo cambio di prospettiva ci rende giustizia di quello che è la nostra collocazione nell'universo. Noi siamo qui perché abbiamo bisogno di Dio, non è certo Dio che ha bisogno di noi, anche se in un senso lato Dio ha bisogno di noi, perché ha bisogno del nostro affetto, necessita della nostra presenza. Però ecco, quando io entro nella comunità e partecipo alla liturgia, debbo ricordarmi che la più grande liturgia è quella che Dio ha compiuto nei miei confronti e vuole ancora compiere nei miei confronti.
Allora, su questo rifletteremo anche nelle prossime trasmissioni. Intanto io ringrazio il pastore Davide Mozzato e ricordo ancora una volta che avete la possibilità di richiedere in omaggio il libro Diaconia, la più grande liturgia cristiana, scritto proprio da Davide Mozzato, che ricordo potete richiederci gratuitamente chiamandoci qui in radio allo 055 41 40 40. Grazie intanto e alla prossima settimana.
Avete ascoltato Riflettiamo Insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.